Vi vado a leggere alcuni estratti sul lancio del programma Asimov e rendiamoci conto della dissonanza culturale enorme. Vediamo molto frequentemente in questa epoca accelerata questi ammiccamenti alla cultura pop, ammiccamenti che si traducono in stravolgimenti. Asimov dall'imperativo della prima legge della robotica per i robot di non nuocere, di non uccidere, che ha introdotto lui nella fantascienza, all'intitolargli un programma per uccidere in modo eticamente accettabile. Ma pensiamo anche ad Anduril Systems, Anduril Technologies e Palantir. Anduril, la principale azienda al mondo di sistemi d'arma autonomi e di intelligenze artificiali militari, Palantir, il colosso privato della sorveglianza basata su big data e di intelligenze artificiali militari e repressive. Anduril è la spada di Aragorn nel Signore degli Anelli, le Palantir sono le pietre della veggenza, tutti riferimenti tolkieniani ma che riguardano contesti di quel tecnodominio che rappresentava per Tolkien il massimo dell'orrore. In qualche modo Tolkien esalta, soprattutto negli Hobbit, quella forma, quella parte di umanità rurale fortemente connessa alla natura, alla tradizione, che vede uno stravolgimento e che vive con terrore uno stravolgimento della fucina della guerra e del potere. E invece queste aziende rimandano, stravolgendolo a quell'immaginario, assumendo questi temi e in qualche modo ribaltando completamente il piano semiologico. Ma tornando appunto ad Asimov, a cui è stato intitolato questo programma di ricerca per lo sviluppo di parametri etici per le intelligenze artificiali, ci sono i robots e li vedremo moltiplicarsi nei prossimi anni, ma non ci sono le tre leggi della robotica nel nostro mondo reale. Quindi vediamo come l'apparato tecnomilitare statunitense stia lavorando alla produzione di una paradossale cornice etica per i killer robots. Vi leggo qualche estratto appunto dal testo di inaugurazione di questa iniziativa. A fine gennaio 2025 gli accademici della UNSW e dell'Arizona State University hanno ottenuto un contratto, la UNSW e l'Università di Sydney abbiano ottenuto un contratto pluriennale dalla DARPA, quindi dalla Defense Advanced Research Project Agency, l'agenzia di sviluppo tecnologico dell'esercito statunitense, per avviare nuove ricerche sull'etica militare e sulle tecnologie autonome. Il contratto è stato concesso tramite il programma Autonomy Standards and Ideals with Military Operational Values, acronimo che compone ASIMOV. Autonomy Standards and Ideals with Military Operational Values della DARPA, che mira a creare parametri di riferimento per valutare quanto efficacemente i sistemi d'arma autonomi possano gestire situazioni complesse ed eticamente delicate in contesti militari. Man mano che le tecnologie autonome si evolvono, Asimov cerca di sviluppare un quadro completo che valuti la prontezza etica, oltre alla capacità tecnica, di questi sistemi di operare in scenari militari reali. il progetto di ricerca Adversarial Generative Ethics for Autonomous Weapon Systems sarà guidato dal professor Dean Peter Baker della School of Humanities and Social Science presso l'Università di Canberra, appunto un contesto interdisciplinare tra informatica, robotica, scienze della vita, psicologia e giurisprudenza. Lo sforzo collaborativo mira a rompere nuovi schemi, stabilendo un approccio quantitativo per misurare le difficoltà etiche dei futuri contesti d'uso e la capacità dei sistemi autonomi di funzionare in tali contesti, restando all'interno dei valori operativi militari. Insomma, visto che oramai è chiaro che i killer robots, i sistemi decisionali letali, saranno una componente centrale negli scenari bellici a venire, visto che oramai gli investimenti e l'avanzata simmetrica delle grandi potenze li rendono un fenomeno pressoché irreversibile, se pensiamo a quanto il Pentagono abbia, attraverso il suo programma Replicator, conferito in termini di potere, di flussi di investimento nei confronti delle aziende come Anduril Systems, come Shield AI e via dicendo, ci rendiamo conto che sia un fenomeno magari transitorio, ma irreversibile finché non si produce un anticorpo sufficiente per cancellare questa evoluzione dell'apparato tecnomilitare. Visto comunque che oramai si sono normalizzati, ecco che quelli della DARPA, insieme a questo team di giuristi, psicologi, informatici e via dicendo, si sono messi a studiare dei parametri per i quali possano decidere, per esempio, se dare priorità all'eliminazione del bersaglio o alla salvaguardia delle vittime collaterali, tutto ovviamente in un contesto di automazione totale dell'analisi della situazione, la cosiddetta situational awareness. Quindi creare degli strumenti, dei sottosistemi o dei sovrasistemi che siano in grado di regolare le operazioni sul campo di questi sistemi d'arma autonomi, e quindi deve essere tutto gestito dai dati a cui possono accedere, dati e sensori, e devono avere uno strumento interno decisionale per valutare determinate situazioni. Gli umani si possono fermare di fronte a una situazione. Gli umani, nonostante la programmazione, comportamentale, il condizionamento comportamentale che le esercitazioni e il condizionamento militare producono appunto sugli individui, un umano, un essere umano può sempre ammutinarsi, un robot no. Un robot può rispondere semplicemente a degli elementi precostitutivi del suo apparato decisionale. Cioè, rendiamoci conto che ci stiamo circondando progressivamente in ogni ambito, ma questo ha effetto ancora ovviamente più significativo in ambito bellico, in ambito letale, progressivamente in ambito repressivo, di robots. Simbolicamente i robots incarnano l'azione senza volontà, senza consapevolezza, senza alcun portato affettivo. La consapevolezza di un robot può essere semplicemente qualcosa di simulato attraverso elementi di pseudo ragionamento, ma che non riguardano un accesso concreto alla profondità della consapevolezza umana. Certo, forse spaventano ancora di più gli umani che riescono a obbedire agli ordini a prescindere dal loro profilo morale, ma del resto appunto è la storia stessa del condizionamento militare o del condizionamento repressivo a plasmare il fenomeno di esseri umani che obbediscono agli ordini. Poi certo, quantitativamente ci sono sempre gli esaltati che provano un piacere nello sterminare, ma sono una fetta irrilevante. La maggior parte delle persone che concretamente uccide sono persone condizionate e addestrate a farlo, condizionate nel soffocare ogni forma di sussulto etico, salvo poi appunto produrre quadri di disturbo da stress post-traumatico e via dicendo. Molto difficilmente da gestire poi anche nel momento del loro rientro all'interno della società. Per esempio, mi è capitato recentemente di leggere un brevissimo contatto tra un giornalista e due cecchini dell'esercito israeliano, e in qualche modo semplicemente da poche righe di testo emergeva una frattura profonda all'interno di questi individui, che vengono poi rimessi all'interno della società, all'interno del contesto di altre relazioni, e questo non può che produrre, non può che riprodurre determinati orrori, ecco. Diciamo che comunque la differenza è che con umano puoi avere un barlume di speranza nell'insorgere di un moto di volontà, di un moto di pietà, nel robot sai già che non potrà essere così, e quindi un grandissimo, restando all'interno dell'ambito della cultura pop, un grandissimo vaffanculo a tutti quei cartoni animati che ci propongono robot empatici, robot selvaggi che salvano gli animali, propaganda sostanzialmente transumanista e di assuefazione al pericolo di queste tecnologie, di normalizzazione delle relazioni con i robot relazionali, altro che Asimov.